se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il 19 settembre 2019 il Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato un testo dal titolo L'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa. E questo documento ha creato grande scalpore e scompiglio e un sacco di gente si è incazzata. Perché? Perché a quanto pare l'Unione Europea ha osato equiparare il nazionalsocialismo al comunismo. E mentre tutti vanno fuori di testa e si strappano le vesti dicendo ma com'è possibile? Io mi dico... Ehi, Natale quest'anno è arrivato in anticipo. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Compagni, compagni col K, mi raccomando, compagni, ma che succede? Ma come fate a strapparvi le vesti se l'Unione Europea prende una decisione di questo tipo? Beh, intanto buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Come avete capito, oggi si fa della sana polemica. Io sono Rick Dufer e sono anticomunista. Sì, lo dico, l'Unione Europea mi ha fatto un regalo perché finalmente, nero su bianco, dall'istituzione entro cui si sta costruendo la cultura europea, viene riconosciuto qualcosa che secondo me è vero, che il regime comunista, i regimi comunisti, devono essere in qualche modo, e vedremo come, equiparati al regime nazista che così tanti disastri ha combinato qui nel nostro continente e non solo. Come fate a strapparvi le vesti, però, mi chiedo? Perché, voglio dire, che l'Unione Europea abbia detto questo non era solo nell'aria, ma era una cosa molto implicita. Metterla nero su bianco, vabbè, adesso strapparvi le vesti per questo sarebbe come se la comunità degli struzzi, dei roadrunner, dei bibip, si strappasse le vesti perché l'Unione dei Coyote condanna le gesta del roadrunner bibip contro il povero Will Coyote. Cioè, è insensato. Però, a parte le facili ironie, cerchiamo oggi di ragionare insieme nel merito di questa decisione e passeremo dalla motivazione più superficiale a quella più profonda e concettuale che ha portato l'Unione Europea a questa decisione. Però prima di fare questo lasciate che io vi legga alcuni dei punti di questo documento che secondo me comunque va letto e vi metto sotto il link in descrizione perché è interessante guardare l'equilibrio di alcune idee e parole. Al punto B si dice, considerando che 80 anni fa, il 23 agosto 1939, l'Unione Sovietica Comunista e la Germania Nazista firmarono il Trattato di Non Aggressione, noto come Patto Molotov-Ribbentrop, e i suoi protocolli segreti, dividendo l'Europa e i territori di stati indipendenti tra i due regimi totalitari e raggruppandoli in sfere di interesse, il che ha spianato la strada allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Qui forse c'è un po' di imprecisione perché sembrerebbe quasi che la Seconda Guerra Mondiale fosse il frutto di questo patto. Non è così. La Seconda Guerra Mondiale è stata il frutto, come vedremo in futuro, delle politiche economiche hitleriane connesse a un po' di, come dire, un po' di omertà da parte di Chamberlain, di parte di altri stati che effettivamente vedevano in Hitler, sbagliando clamorosamente, il possibile argine all'avanzamento del comunismo. Dopodiché però non stiamo qui a disquisire troppo, il documento non è un testo di storia, ok? È un documento, è una dichiarazione. Punto C. Considerando che, come diretta conseguenza del patto, seguito dal trattato di amicizia e di frontiera nazi-sovietico del 28 settembre 39, la Repubblica Polacca fu invasa prima da Hitler e due settimane dopo da Stalin, cosa che spesso ci dimentichiamo, eventi che privarono il paese della sua indipendenza e furono una tragedia senza precedenti per il popolo polacco, che il 30 novembre 39 l'Unione Sovietica Comunista iniziò una guerra aggressiva contro la Finlandia, altra cosa che ci dimentichiamo bellamente, e nel giugno 40 occupò e annesse parti della Romania, territori che non furono mai restituiti, e annesse le repubbliche indipendenti di Lituania, Lettonia ed Estonia, con, annesso qui, qualche bel massacruccio. Andiamo avanti, il punto L. Considerando che la memoria di vittime dei regimi totalitari e autoritari, il riconoscimento del retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo, nonché la sensibilizzazione a tale riguardo, sono di vitale importanza per l'unità dell'Europa e dei suoi cittadini e per costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne. Quindi c'è un richiamo a dire: guardate che questo documento serve per evitare di ripetere queste cose. E non è un semplice atto di denuncia di qualcosa che comunque va denunciato come una delle peggiori cose che l'umanità abbia prodotto, ovvero il comunismo e il regime comunista che ha creato così tanti danni. Dopodiché ci sono dei punti. Punto 1. L'Unione Europea ricorda che, come sancito dall'articolo 2, del Trattato dell'Unione Europea, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Rammenta che questi valori sono comuni a tutti i membri dell'Unione Europea. Il punto 3. Ricorda che i regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi e deportazioni. Sì, perché entrambi l'hanno fatto. Causando nel corso del XX secolo perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita nella storia dell'umanità, e rammenta l'orrendo crimine dell'Olocausto perpetrato dal regime nazista. Condanna con la massima fermezza gli atti di aggressione, i crimini contro l'umanità, massicce violazioni dei diritti, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo c'è il punto 10 che dice: chiede l'Unione l'affermazione di una cultura della memoria condivisa, che respinga i crimini dei regimi fascisti e stalinisti peraltro qui e non comunisti, e di altri regimi totalitari e autoritari del passato come modalità per promuovere la resilienza alle moderne minacce della democrazia. Di nuovo ci sta dicendo: guarda che è di fronte a quello che sta succedendo oggi che noi oggi ricordiamo i meccanismi che hanno portato a tutto ciò. Prima di passare all'argomentazione che voglio portarvi oggi, del fatto che non c'è nulla di cui stupirsi, è già incredibile che dobbiamo per forza parlare di questo, vorrei ricordare che in una delle ultime campagne comunicative del Partito Comunista Italiano, sulla bandiera, accanto a falce e martello, c'è scritto contro UE, contro la NATO, per il socialismo. Ora, non so come dire, a me viene da ridere, perché il fatto che l'Unione Europea prenda le distanze dall'ideologia comunista mi sembra veramente, cioè, come si fa a stupirsi? Cioè, sono i comunisti prima a dire: non vogliamo l'Unione Europea, siamo contro il libero mercato, siamo contro l'individualismo, siamo contro la globalizzazione, siamo contro la NATO, siamo contro il patto atlantico, siamo contro l'America, cioè, cosa vi aspettate che faccia l'Unione Europea? Che vi dica pure: beh sì, dai, ok, cambiamo tutte le nostre idee per dirvi che siete simpatici. Sì, sì, amici, siete simpatici, è vero, però le vesti non dovete strapparvele. Ora passiamo... vi consiglio di leggere tutto quanto il documento, mi raccomando, e dopodiché passiamo alle quattro ragioni, come ho detto, dalla più superficiale, apparentemente superficiale, che con superficiale intendo le ragioni di più realpolitik, di maggiore opportunità politica attuale, fino ad arrivare a delle ragioni concettuali. Cerchiamo di farlo. Ovviamente, se tu che mi ascolti sei un fervente marxista, comunista, eccetera, eccetera, lascia perdere l'argomento secondo il quale, ma lo stalinismo non è stato vero comunismo, e il maoismo non è stato vero comunismo, e Chavez non è stato vero comunismo, e poi ricordati sempre che anche un nazista potrebbe tranquillamente dirti che in realtà il momento della Seconda Guerra Mondiale, a parte che secondo un nazista non è stata colpa di Hitler ovviamente la Seconda Guerra Mondiale, però potrebbe essere stato una deriva che ha perso le idee che c'erano alle spalle del nazionalsocialismo, che erano in realtà idee che un giorno discuteremo in un Daily Cogito, perché sarebbe interessante. Quindi ricordati che qualunque sia l'ideologia di tua appartenenza, troveresti sempre delle ragioni per dire che le derive di quelle ideologie in realtà non sono quella vera ideologia. Quindi risparmiamoci sto discorsetto che ormai è dalle scuole medie che non si dovrebbe più sentire. Ma adesso veniamo a noi. Le prime ragioni di questo documento sono ragioni di opportunità politica e di quindi realpolitik. Vedete, è chiaro, è limpido, è veramente chiarissimo come la luce del sole che questo documento è un mezzo di contrasto a Putin e alla sua influenza non solo sull'Ucraina ma su tutto quanto il blocco dell'Europa dell'Est, che ricordiamocelo è un blocco importante per gli equilibri del continente, sempre di più, non solo perché l'Unione Europea, aprendosi a questi paesi, di fatto ha programmato la possibilità di unificare il continente da un punto di vista finanziario anche a quei paesi, alla Romania, all'Ucraina, alla Moldavia, eccetera, eccetera, ovviamente ai Balcani, e quindi è evidente che c'è questo tipo di necessità, la necessità di contrastare con ogni mezzo, dalle sanzioni e anche poi a un documento che afferma la complicità della Russia come paese, oltre che come regime comunista, con il piano malvagio ordito dai nazionalsocialisti. Quindi c'è questo, c'è un tentativo di, che definirei culturale e storico, di contrasto alla Russia di Putin. E infatti nel documento troverete qualche volta citata proprio la Russia come manifestazione di questo regime totalitario, impazzito, eccetera, eccetera. Perciò questa è una denuncia che arriva al momento opportuno, ancora più opportuno visto che, ricordiamoci che l'anno prossimo ci sono le elezioni negli Stati Uniti, 2020, e sono elezioni importanti da cui l'Unione Europea vuole assolutamente, in cui l'Unione Europea vuole assolutamente partecipare alla difesa rispetto a ciò che è avvenuto 4 anni prima, nel 2016, con le ingerenze fortissime della Russia in quella che era la propaganda politica negli Stati Uniti e che hanno favorito enormemente da un lato la caduta della Hillary Clinton, dall'altro l'ascesa di Donald Trump. Perciò questi sono motivi di opportunità politica. Viene fuori questo documento a un anno dalle elezioni e non è assolutamente un caso. È l'Unione Europea che cerca di rinsaldare da un lato l'alleanza con gli Stati Uniti, con la parte, diciamo così, democratica degli Stati Uniti, della parte liberale degli Stati Uniti, facendo l'occhiolino, ma com'è giusto che sia, inevitabile, si è alleati da questo punto di vista, e dall'altra parte invece dire cerco di rafforzare l'immagine dell'Unione Europea per un blocco di paesi che molto spesso invece sono stati dimenticati. E qui arriva, dimenticati dal punto di vista proprio delle ragioni storiche, e qui arriva il secondo motivo, sono ragioni di equilibri internazionali, un po' diverse rispetto a quelle che ho espresso adesso, perché vedete, cercare di parlare delle vittime, cioè l'Unione Europea sta cercando di parlare di vittime di una parte dell'Europa dell'Est che non sono mai state veramente riconosciute come le vittime del nazismo. E qui non è chi c'ha la vittima più drammatica, ok? Non è una gara al vittimismo. È semplicemente comprendere che, per esempio, io so perfettamente, sto parlando con molti studenti o molte persone che comunque sono uscite da poco dal liceo, quante volte ci è stato raccontato quello che l'Unione Sovietica ha fatto all'interno dell'Europa, nel blocco dell'Est. Sono state tante le cose, quanti di noi durante lo studio della storia, soprattutto in quinta superiore, hanno sentito parlare dei soprusi avvenuti in Estonia, Lettonia, Lituania, alla guerra in Finlandia, che ha fatto un disastro. E ancora oggi ricordatevi che se uno è russo e va in Finlandia non è visto molto bene, e viceversa. C'è proprio un contrasto molto forte. Non se ne parla, sono cose che sono state dimenticate, senza poi aggiungerci quello che comunque i russi hanno fatto, per esempio, nel Medio Oriente, in Afghanistan, in Turkmenistan, in Uzbekistan, insomma, che ovviamente lì è un po' più distante perché non è Europa, però cavolo, la Finlandia, l'Ucraina, la Russia stessa è Europa, perché se noi andiamo a guardare, certo, è un paese periferico dell'Europa, però l'influenza che la Russia ha avuto sempre sulla storia europea non ci può far mettere dei prosciutti sugli occhi e dire, vabbè, ma la Russia non è Europa. Che la Russia non sia Europa per me è una stupidaggine, e la prova provata di questo è proprio il fatto che Putin cerca da sempre, e non solo Putin, ma anche Yeltsin prima, anche Gorbachev prima, e tutti quanti cercano enormemente di influenzare gli equilibri delle politiche europee. Perché? Perché la Russia è un paese europeo, in un modo diverso in cui lo sono la Spagna, la Francia, la Germania, è ovvio, ma è un paese europeo, quindi questa questione ha a che fare con l'Unione Europea. Perciò l'Unione Europea dice, beh, serve anche, di nuovo, per opportunità politica, ma soprattutto per ragioni di equilibri internazionali e per aiutare, ad esempio, all'interno dell'Ucraina a contrastare quella che è l'influenza di Putin, che è un'influenza deleteria dal punto di vista dell'Unione Europea e sinceramente anche dalla mia, cerca di riconoscere storicamente queste vittime e cerca di riconoscere la radice del male che ha portato alla produzione di così tante vittime. E non si parla di 10.000, di 100.000 vittime, no, si parla di milioni di morti. Le terze ragioni sono di stampo storico. A scuola non ci viene mai insegnato, non ci viene raccontato, cioè noi a scuola non affrontiamo le nefandezze del regime sovietico, anche perché anche perché si studia così poca storia e spesso così male a scuola, che abbiamo appena appena il tempo per fare i conti con il nazismo. A volte non ci si arriva neanche, a volte non ci si arriva neanche per mancanza di tempo. Però, anche se a scuola non ci viene insegnato, dobbiamo ricordarci che il regime stalinista è stato rosso, e non intendo nel senso comunista, ma è stato un bagno di sangue. Le già citate Finlandia, la Polonia, ragazzi, in Polonia i russi hanno fatto delle cose irripetibili. A Praga, la primavera di Praga, leggetevi Jan Polak, andate a guardare gli autori che hanno raccontato le nefandezze che sono accadute lì, con campi di concentramento, con anche annesso razzismo, nazionalismo, eccetera eccetera, cose che si erano già verificate in altri ambiti non così distanti. La carestia in Ucraina, che è stata creata, prodotta, che è stata perlomeno causata da Stalin, la cosiddetta Holodomor, anche lì una montagna di morti e poi tutto insabbiato. E poi ovviamente ci sono i gulag, e non si possono non mettere in conto, perché sono stati campi di concentramento in cui venivano messi dissidenti politici, venivano messi omosessuali, venivano messi zingari, venivano messi, e poi venivano messi tutti i nemici supposti di Stalin, per dare voce a quella paranoia burocratizzata che era il regime stalinista. A cui ovviamente, e io qui lo devo dire ragazzi, perché poi si dice stalinismo, si dice Unione Sovietica, e allora lì c'è la tentazione di dire vabbè, ma vedi, non è comunismo perché è solo un evento, una interpretazione del comunismo. E invece no, perché ci dobbiamo aggiungere allora in questo ragionamento il maoismo. Ma stiamo scherzando? Il maoismo è stato se lo stalinismo è stato un bagno di sangue, il maoismo è stato un oceano di sangue. Fra Unione Sovietica e Cina, secondo alcuni storici, si è arrivati vicino ai 50 milioni di morti in un trentennio. 50 milioni di morti. E di nuovo, non è una questione quantitativa, è semplicemente la questione che strapparsi le vesti perché l'Unione Europea dice «Oh ragazzi, comunismo fa cagà», non è una cosa di cui stupirsi. Poi uno può essere d'accordo o meno, voi potete comunque dirmi «No, ma il comunismo è meglio del nazismo», ci possiamo anche discutere, possiamo star qua e aprire i nostri bei libri e confrontarci, però non puoi stupirti perché l'Unione Europea, sui suoi valori, interpreta il comunismo in questo modo. Peraltro, non mi sembra neanche che, a parte qualche semplificazione dovuta al fatto che, lo ribadisco, è un libro di storia, non è un libro di storia ma è un documento, un testo con delle ragioni ben precise, non mi sembra neanche che ci siano dei fraintendimenti storici, come vedo alcuni scrivono no, perché l'Unione Europea sta falsificando la storia. Io non trovo che ci siano falsificazioni, trovo che ci siano delle interpretazioni e trovo che ci siano alcune semplificazioni, ma falsità non ne ho lette. Quindi se aggiungiamo il maoismo e aggiungiamo il chavismo e aggiungiamo... cos'altro possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere veramente un sacco di esperienze in cui il comunismo si è tradotto sempre in disastri. E allora qui il punto è: o tutti i governanti, dittatori comunisti sono per un caso fortuito stati dei rincoglioniti che hanno preso il comunismo e l'hanno interpretato sulla base dei loro ormoni impazziti, oppure all'interno del comunismo c'è forse qualcosa che non funziona. E anche qui non statemi a dire ma il comunismo è quello che intendeva Marx, perché in realtà bisogna assolutamente fare un discorso molto più ampio che non apriamo oggi, e dobbiamo fare il discorso marxista della traduzione della teoria in prassi. Però ripeto, anche qua è una pagina che affronterò più avanti. Il comunismo, in quanto manifestazione storica, è sempre andato in quella direzione. Morti, morti, morti. Prigionieri, prigionieri, prigionieri. Invasioni, invasioni, invasioni. Violenze, violenze, violenze. Punto. Stop. C'è una quarta ragione, che è quella concettuale. Ed è forse quella più anche caustica da dirimere. Dirimere. L'Unione Europea, al suo interno, ha dei valori e dei concetti su cui si fonda molto precisi. È pro libero mercato. E cerca di promuovere la libertà dell'individuo all'interno di un libero mercato e considera fondamento della società il libero scambio, il commercio, ed è per questo che l'Unione Europea è un'unione commerciale, finanziaria, bancaria, perché il suo lavoro finora, che piaccia o no, è stato quello di favorire la cooperazione fra diversi enti ed individui. E questo è un fondamento importante che dobbiamo riconoscere. Il nazismo e il comunismo, invece, hanno una radice ideologica un po' diversa che potremmo definire collettivista. Cosa vuol dire collettivismo? Beh, il collettivismo è quel tipo di pensiero filosofico che trova le sue radici nell'hegelismo, quindi nell'idealismo tedesco, il quale, che vi piaccia o no, ha comunque creato da un lato i presupposti del nazismo e dall'altro i presupposti del comunismo. Non è un caso che Marx fosse comunque allievo di Hegel, però anche qua non voglio entrare in questa disquisizione oggi, perché altrimenti durerebbe troppo l'episodio, in cui fondamentalmente si dice che a prevalere sull'individuo è sempre il gruppo, e guarda caso, nel comunismo il gruppo è la classe sociale, il soviet e tutto quello che ne è, la comunità, la società. Nel caso del nazismo, sull'individuo domina la razza, il gruppo nazionale, quindi la nazione, e la nazione anche dalla parte della Russia. Ricordiamoci che il comunismo è sempre stato fortissimamente nazionalista. E quindi questo collettivismo ha delle conseguenze. Le conseguenze sono intanto una radice anti-individualista. Tu individuo non puoi assolutamente contrastare la forza del gruppo, e in qualche modo ci si richiama all'obbedienza. Di nuovo, Marx diceva questo? No, Marx ha detto che la storia procede per movimenti di gruppo e non per individui e gesti individuali o scelte individuali, ma questo è stato interpretato poi da tutti quelli che hanno avuto a che fare con regimi comunisti come la necessità dell'individuo di uniformarsi a quella che è la classe sociale di appartenenza, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è il nazismo, l'individuo viene schiacciato perché? Perché le diversità non sono certo ben viste, e tu devi sottostare a quello che è il gruppo razziale o la nazione e devi obbedire. Ecco, capite che questa è una radice anti-individualista e che non tiene minimamente conto della libertà, non tiene minimamente conto della mia possibilità di fare della mia vita quello che mi pare, in ogni senso, sia esso sessuale, politico, economico, lavorativo, personale, filosofico, religioso. Non ne ho la possibilità. Perché? Perché in realtà io non conto un cazzo di fronte ai due regimi. E da questo punto di vista l'equiparazione funziona. Perché? Perché l'equiparazione va proprio contro quello che viene detto dall'Unione Europea, cioè la protezione del diritto fondamentale, che è di fare della tua vita, per quanto possibile, quello che vuoi. E io non credo che nessuno di noi, qui commentatori, ascoltatori, podcaster, creatori di contenuti o spettatori, nessuno di noi voglia vedersi tolta la possibilità anche di scrivere un commento qui insultando Rick Dufer perché, cavolo, no, ha detto che il comunismo è brutto e adesso io me ne vado, però prima gli dico che è stronzo. Va bene, puoi farlo, non è un problema. Probabilmente sotto Stalin, così come sotto Hitler, non avresti mai potuto farlo. Quindi concludo dicendo semplicemente che uno può essere d'accordo o meno, ma non si è d'accordo strappandosi le vesti o non si è in disaccordo strappandosi le vesti o dicendo che è, oddio, l'Unione Europea come ha osato. Era inevitabile che prima o poi sarebbe arrivato questo momento. È arrivato, a me sta bene. Se a te non sta bene, devi pormi delle ragioni. E le ragioni non possono essere è perché dice il falso, perché in quel documento, ripeto, di falso non ci trovo granché. Forse le tue ragioni sono che, nonostante i milioni di morti, nonostante le angherie, nonostante i soprusi, nonostante le violenze, nonostante i genocidi, le ingiustizie e lo schifo che i regimi comunisti hanno portato al mondo, nonostante tutto questo, a te comunque piace dire che i comunisti sono meglio dei nazisti. E forse di così tante ragioni come ti sembra di averne, non te ne restano poi tante dopo questo podcast. Non lo so, questa è la mia impressione, ma aspetto i vostri commenti, che mi divertiranno molto. Io vi invito a non essere troppo violenti, quindi non fate troppo i comunisti, no scusate dai, questa è una battuta, e o non fate troppo i nazisti ovviamente, e vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a diffondere questo podcast, soprattutto se vi ha fatto incazzare, è meglio diffondere ciò che ci fa incazzare, così c'è un po' di catarsi, una catarsi aristotelica. E noi ci risentiamo con il podcast di domani, in cui faremo di nuovo polemica, o no? Non lo so ancora, ovviamente deciderò domani. Nel frattempo vi abbraccio tutti, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito.
Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.